ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, l'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 23. Allora, Yatra kale tu anavrittim, yatra kale tvanavrittim, yatra kale tvanavrittim, avrittim chaiva Yoginak, avrittim chaiva yoginak, prayata yanti tam kalam, prayata yanti tam kalam, prayata yanti tam kalam, Bhakshami Bharatarshaba, Bhakshami Bharatarshaba, Bhakshami Bharatarshaba, Yatra Kalet Vanavrittim, Avrittim Chaiva Yoginak, Prayata yanti tam kalam, Vakshami Bharatarshaba, Yatra kalet vanavrittim, Avrittim chaiva yoginak, Prayata yanti tam kalam, Vakshami Bharatarshaba. Yatra kalet vanavrittim, avrittim chaiva yogina, prayata yanti tam kalam, Vakshami Bharatarshaba. Prayatayam kalantanam, Vakshami Bharatarshaba. Che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com. Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, ripeto, K-R-I-S-H-N-A. radiokrishna.com. All'interno troverà anche una specie di chat nella quale può scrivere delle domande, se vuole, chi vuole, alle quali risponderemo alla fine del programma. Allora, stiamo leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Yatra, in quali? Kale, tempo. Tu, e anavrittim, senza ritorno, avrittim, ritorno, cha, anche, eva, certamente, yogina, mistici di vario genere, prayata, essendo partiti, yanti, raggiungono, tam, quel, kalam, tempo, vakshami, descriverò, Bharata Rishabha, o migliore dei Bharat, traduzione, o migliore dei Bharat, ti spiegherò ora i momenti in cui lo yogi, lasciando questo mondo, dovrà tornare, e i momenti in cui non tornerà più. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. I puri devoti del Signore, le anime che si sono totalmente abbandonate a Lui, non si preoccupano affatto del momento o del modo in cui lasceranno il corpo. Si affidano completamente a Krishna. E in questo modo tornano a Lui facilmente e gioiosamente. Invece, coloro che non sono puri devoti, ma dipendono da metodi di realizzazione spirituale come il Karma Yoga, il Jnana Yoga, l'Hatha Yoga o qualsiasi altra via, dovranno lasciare il corpo solamente in un momento propizio, ben determinato, se vogliono non tornare più in questo mondo di morti e rinascite. Il momento propizio sarà definito nei versi seguenti. Lo yogi realizzato può scegliere l'istante e il luogo della sua partenza dal mondo materiale, ma chi è meno avanzato dovrà sottomettersi al volere della natura e forse tornare qua giù. Il termine sanscrito kala, usato qui, si riferisce, secondo Baladeva Vidyabhushana, Acharya, al Dio maestro del tempo. Rileggiamo la traduzione insieme. O migliore dei Bharata, ti spiegherò ora i momenti in cui lo yogi, lasciando questo mondo, dovrà tornare. E i momenti in cui non tornerà più. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paschete Dechatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sarigura Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Da Prabhupada Ki Jai. Da cui stiamo leggendo sempre dalla Bhagavad Gita così com'è. Per chi ancora oggi non sapesse cos'è la Bhagavad Gita e che significa Krishna, Krishna è il suono che racchiude in sé la suprema personalità di Dio. In altre parole, Dio nella forma di suono. Questo suono, Krishna, è la forma sonora di Dio. La Bhagavad Gita è il testo nel quale sono registrate le sue parole, che sono anch'esse non differenti da Lui. Quindi la Bhagavad Gita è anch'essa la forma sonora di Dio. Perciò chiunque ascolta o recita La Bhagavad Gita viene a contatto diretto con la suprema personalità di Dio, e questo contatto diretto è la forma più alta di yoga. La parola yoga significa unione con la suprema personalità di Dio. Qualcuno dice unione con l'assoluto, ma la suprema personalità di Dio è la fonte di tutto l'assoluto, è la fonte assoluta di tutto l'assoluto. Quindi il contatto con la forma sonora di Dio, ovvero il contatto con Krishna, è la forma di yoga più alta che possa esistere, la forma di yoga più elevata che esiste, perché è l'unione più diretta. Voi dovete sapere che quando state cantando Hare Krishna, state toccando Krishna con la lingua e anche con le orecchie. Quindi questo contatto, questa unione, yoga, è nella sua forma più elevata, perché è contatto diretto. Non di riflesso, ma diretto. Questa è la sintesi di che significa Krishna e che cos'è la Bhagavad Gita. Allora, abbiamo letto oggi il verso numero 23 dell'ottavo capitolo, che è intitolato Raggiungere il Supremo. Adesso, raggiungere il Supremo implica che noi al momento non ci troviamo nella posizione suprema. Anzi, ci troviamo in una posizione veramente bassa. Cosa c'è? Non funziona? Si sente male? Scusa? Guarda, i tecnici dicono che va tutto bene. Hai provato a leggere da internet se qualcuno dice che non si sente? La radio si sente, però da internet anche? Guarda se qualcuno si lamenta. Allora, questo capitolo, raggiungere il Supremo, è per noi, non per coloro che già l'hanno raggiunto, anche se tutta la Bhagavad Gita, ascoltandola, è sempre fresca, sempre nuova. Quindi anche coloro che sono anime realizzate, quando ascoltano la Bhagavad Gita, ne traggono un piacere sempre più elevato, più elevato. Comunque, raggiungere il Supremo per noi implica che noi siamo in una condizione non elevata. Siamo in una condizione degradata. Che significa condizione degradata? Significa che noi ci troviamo per terra. Quando uno cade per terra, specialmente se per terra poi c'è un pozzo profondo, buio, nero. Ecco, noi siamo caduti per terra dentro un pozzo profondo, buio, nero. Chi si trova qui, chi sta ascoltando dalla radio, quindi si trova nella provincia di Terni, se guarda fuori dalla finestra vede che è veramente buio. È veramente buio e nero. È anche veramente profondo. Che siamo, se uno vuole salire, sempre più in alto, quanto potrà salire? Quando dovrà salire? Prima di arrivare alla fine. Quindi l'universo materiale è veramente un profondo pozzo buio e nero. Infatti tutti cercano di uscire, qualcuno cerca di uscire attraverso mezzi volanti, aerei, aeronavi, cercano di salire, uscire fuori da questo pozzo per raggiungere, se fosse possibile, come nei migliori film di fantascienza, per raggiungere i confini dell'universo. Il confine dell'universo corrisponde proprio nella mente, nell'immaginario collettivo, proprio all'uscita da questo pozzo nero, profondo, buio. Questo è incontestabile che sia buio, giusto? Guardate fuori, è buio. Sì, c'è il sole che illumina come una lampada dentro una stanza, ma non ce la fa illuminare tutto. Illumina intorno, ma non tutto. Perché? Perché è così buio, così profondo, che un sole, 10 soli, 100 soli, 1000 soli, 1000 miliardi di soli non possono dissipare l'oscurità di questo mondo materiale, di questo pozzo nero dell'esistenza materiale. Quindi raggiungere il Supremo significa uscire fuori da questo pozzo nero e ritornare nella posizione originale, che è proprio accanto, vicino alla causa di tutte le cause, la persona suprema, o meglio la suprema personalità di Dio. Siamo caduti così in basso, così in profondo, abbiamo battuto la testa così forte che abbiamo perso la memoria, non ci rendiamo più neanche conto. Ci vuole qualcuno che ce lo dica, qualcuno che ci aiuti a risvegliare questa nostra coscienza, questa consapevolezza di essere infilati dentro un profondo pozzo pieno di oscurità. L'oscurità non è soltanto l'oscurità per la mancanza della luce dei fotoni, ma anche l'oscurità dell'ignoranza. Non solo siamo in un profondo pozzo buio dell'universo materiale, ma siamo anche in un profondo pozzo nero dell'ignoranza. Siamo così ignoranti che non sappiamo niente, non sappiamo né cosa ci sia sotto i nostri piedi, né cosa ci sia sopra la nostra testa, non sappiamo che cosa c'è dietro l'angolo, non sappiamo cosa c'è né nello spazio tridimensionale e non sappiamo neanche cosa c'è nel tempo, nel futuro e nel passato, non sappiamo cosa è stato nel passato e non sappiamo cosa accadrà nel futuro, quindi ignoranza più totale. In effetti chiunque di noi pensi di non essere ignorante vive una grande illusione, è più illuso degli altri. Noi siamo immersi in questo profondo pozzo oscuro, buio dell'ignoranza, quindi siamo giù, in basso, dobbiamo andare verso la posizione superiore, e la posizione superiore, suprema, è la posizione più elevata. Quindi raggiungere il Supremo, questo capitolo della Bhagavad Gita ci insegna, Krishna, in questo capitolo della Bhagavad Gita, direttamente, la suprema personalità di Dio, direttamente con le sue parole, ci indica la via, ci insegna come risalire da questo pozzo oscuro dell'esistenza materiale, su, fino a raggiungere la posizione suprema, insieme a Lui. Uniti di nuovo, e questa unione è proprio il significato della parola yoga. A volte le persone pensino che la parola yoga si riferisca a un qualche tipo di ginnastica per avere una mente sana in un corpo sano, ma non è così. Questo non è né il significato né lo scopo dello yoga. Noi abbiamo dimenticato, a causa di questa ignoranza in cui siamo sprofondati, la relazione che ci lega alla fonte dalla quale stiamo in questo momento emanando. Ripeto, abbiamo dimenticato la relazione che ci lega alla fonte dalla quale stiamo in questo momento, ovvero eternamente, emanando. Quindi, yoga significa risvegliare la consapevolezza di questa relazione che ci lega alla fonte dalla quale stiamo in questo stesso istante emanando. Qualcuno pensa che in qualche modo c'è stato un qualche tipo di creazione, che poi è stata abbandonata a se stessa, ma non è così. La fonte dell'energia e l'energia sono sempre insieme. Noi diciamo che tutto è energia, diciamo che nulla si crea, che nulla si distrugge e che al limite tutto si trasforma. Nulla si crea, nulla si distrugge, è proprio esattamente il concetto giusto, dove una fonte emana l'energia. Significa che la fonte che emana l'energia esistono contemporaneamente, entrambi sono due diversi aspetti della stessa entità. Quindi tutto è energia, però se siamo d'accordo che tutto è energia, dobbiamo anche renderci conto che c'è una fonte da cui questa energia sta ora emanando. E questa fonte, il termine sanscrito che la indica in maniera, la maniera più perfetta, il suono che indica questa fonte nella maniera più perfetta è questo suono, Krishna, perché non solo la indica, ma ne è la stessa forma sonora. non soltanto la indica. Come nel mondo materiale i nomi indicano gli oggetti o le persone o le entità, e meglio ancora, più che indicare gli oggetti, indicano le funzioni. Per esempio, se noi diciamo, indichiamo un tavolo, diciamo il tavolo. Il tavolo è composto da tanti atomi, solo messi in quel modo assumono la funzione di tavolo, ma se fossero messi in un altro modo, raggruppati in un'altra maniera, non sarebbe un tavolo. Quindi questo suono, tavolo, indica una funzione, fa la funzione di tavolo, dove ci si appoggiano le cose sopra. Ma nella natura dell'assoluto non è così. Il suono non indica qualcosa o qualche funzione, il suono è la forma sonora di ciò che indica. Perché è la forma sonora? Perché è inseparabile da esso, non è separabile. Come non si può separare la liquidità dall'acqua, così nella natura dell'assoluto non si può separare il nome da ciò che il nome indica. Quindi è un tutt'uno. Se non si può separare significa che non è due, è uno. Quindi allo stesso modo noi dobbiamo capire che abbiamo dimenticato la relazione che ci lega a Krishna, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, e ritornare a risvegliare questa relazione significa raggiungere la forma più alta, lo yoga più perfetto, significa raggiungere il supremo, significa uscire dall'oscuro buio, profondo, pozzo nero dell'esistenza materiale e dell'ignoranza. Significa questo. Perciò, sintetizzando, lo scopo ultimo della vita umana è quello di risvegliare il ricordo di questa relazione, la consapevolezza, il ricordo, la consapevolezza di questa relazione che ci lega a Krishna. Meno di questo è una inutile perdita di tempo. Tempo significa morte. Qualcuno può pensare che tempo significa anche nascita, ma non è così. La nascita è un altro modo di chiamare la morte. Quando si nasce significa che si comincia a morire. Lo stesso istante in cui qualcosa, qualcuno, qualunque entità nasce, in quello stesso istante comincia a morire. E ogni istante è un istante più vicino alla morte, Quindi no, non è vero che la nascita rappresenta la vita, la nascita rappresenta la morte. Tant'è vero che la Bhagavad Gita lo insegna, Krishna nella Bhagavad Gita lo dice. Certa è la morte per chi nasce, come certa è la nascita per chi muore. Se qualcuno muore, significa che rinasce. E se nasce, significa che rimuore. Questo. Quindi è una grande illusione quella di pensare che la nascita sia il principio della vita. La nascita è il principio della morte. Dove esiste la nascita, esiste la morte. Quindi in questo mondo di nascita e morte noi continuiamo a vagare corpo dopo corpo fino a che non risvegliamo la nostra originale coscienza, la nostra originale consapevolezza, che noi siamo non il corpo di materia che indossiamo, ma siamo la persona viva, definita jiva nel sanscrito o anima spirituale in italiano, che abita dentro questo corpo materiale. Ma questo abitare in un corpo materiale soggetto alle nascite e alle morti non è naturale per noi, è naturale per la materia, dove l'energia materiale continua a trasformarsi, ma non è naturale per noi, persone che siamo impantanate nella materia. Per noi non è naturale nascere, come non è naturale morire. Tant'è vero che la nascita è sofferenza, che poi si prolunga durante il periodo della nostra esistenza in quel corpo, fino alla morte, che è ancora la somma totale della sofferenza. Sofferenza significa trovarsi in una condizione errata, in una condizione anomala. La sofferenza è una condizione anomala. Anomala, stare male, Stare male significa che uno sta in una condizione che non è giusta, che è anormale. La malattia significa che il corpo viene a trovarsi in una condizione anormale. Se noi, mentre piantiamo un chiodo al muro per appendere un quadro, sbagliamo e colpiamo il dito invece del chiodo, si schiacciano le cellule, succede un disastro, si genera una situazione anomala, e qual è il risultato? Dolore. Sofferenza. Dolore. Quindi, la sofferenza in questo mondo materiale esiste perché la nostra vita nel mondo materiale significa una condizione anomala. Vivere caduti dentro un pozzo profondissimo, così profondo che non si vede più l'uscita, buio, non è una condizione normale e non è neanche una condizione piacevole, proprio per questo. Allora, qui c'è la perfezione dell'esistenza materiale nel mondo materiale. Qualcuno ha detto qui non esiste la perfezione. Certo che c'è la perfezione anche qua, ma c'è la perfezione dell'esistenza materiale, che non è la nostra esistenza. Qui c'è la perfezione della sofferenza. Si soffre in maniera perfetta, senza soluzione di continuità. Anche voi stessi che state ascoltando in questo momento, se per un attimo vi concentrate vi concentrate sul vostro corpo, vi accorgerete che non c'è un punto dove non c'è qualche tipo di disturbo, qualche doloretto, la posizione scomoda, oppure un dolore alla schiena, al braccio, alla gamba, al ginocchio, alla testa, all'occhio, alla cervicale, qualunque cosa sia. In qualche modo c'è sempre un qualche tipo di fastidio. Perché qui c'è sofferenza senza soluzione di continuità. Mal di denti, mal di gola, mal d'ossa. Sempre. Senza soluzione di continuità. Significa che non si interrompe mai. Quindi è per questo dobbiamo renderci conto, perlomeno da questo dobbiamo renderci conto che siamo in una condizione che per noi non è normale. Qui nel commento Srila Prabhupada spiega come per coloro che invece sono anime realizzate, che significa anima realizzata? Ovvero puro devoto. Puro devoto. Anima realizzata e puro devoto sono sinonimi. Perché? Perché noi anime spirituali, per natura, siamo devoti della Suprema Personalità di Dio. Che significa devoto? Significa che noi abbiamo come unico nostro pensiero, come unico nostro desiderio, come unico nostro scopo di ogni nostra attività, quello di servire e dare piacere alla Suprema Personalità di Dio. Qualcuno può sentirsi disturbato da questo, però peggio per lui, non possiamo farci niente. Se si sente disturbato è un suo problema, perché questa è la realtà. Noi siamo servitori, non siamo serviti. Qualcuno alla parola servitore può sentirsi disturbato perché appoggia sopra il fuoco dell'invidia. Il fuoco dell'invidia, quando sente la parola servitore, si alza, e il fuoco si alza e quindi sente di più il calore e si sente disturbato. Ma non possiamo farci niente. Che vi piaccia o no, noi siamo servitori. E si vede proprio dal fatto che non possiamo esimerci dal servire. Agiamo o al servizio dei nostri sensi, le orecchie vogliono ascoltare qualche tipo di suono, allora siamo costretti a andare da qualche parte, o in discoteca, oppure ascoltare musica classica, concerti, o ascoltare qualunque cosa, poesie o così via, o musica rock, a qualunque livello, dipende dall'influenza della natura materiale che più predomina, se siamo più virtuosi, più ignoranti o più passionali, come si dice, passionali. Comunque, perché questo determina il gusto, però le orecchie vogliono ascoltare, noi ci muoviamo dietro questo desiderio. Gli occhi vogliono vedere, quindi dobbiamo servire anche il nostro desiderio di vedere. Siamo costretti ad andare a vedere o la televisione o un film o il teatro, oppure donne che si spogliano, oppure uomini che si spogliano. In qualche modo gli occhi vogliono pure qualche bel paesaggio, oppure qualche quadro, oppure comunque dobbiamo servire i nostri occhi, i desideri di andare a vedere. pure la lingua, il gusto. Vogliamo mangiare, la lingua vuole gustare questo, vuole gustare quello, allora siamo costretti a darci da fare per poter andare a mangiare questo, quel cibo, a gustare questo, quella bevanda. E il tatto, la stessa cosa. Noi siamo sempre spinti a servire, le spinte dei nostri sensi ci spingono a servire, o il nostro corpo, che vuole questo, quello e quell'altro, per non parlare poi delle spinte meno gradevoli, quando dobbiamo andare al bagno e non possiamo resistere. È inutile che qui dentro fanno delle facce strane, come se stessi dicendo qualcosa di... Perché tu non vai al bagno quando devi andare al bagno? Sì. Hai mai provato la sensazione quando devi per forza andare al bagno e non c'è un bagno a disposizione, visto che non c'è nessun altro interesse in quel momento? Tutti gli altri interessi scompaiono, devo solo cercare il bagno, solo il bagno, per andare... Quindi, noi siamo comunque servitori, siamo schiavi dei nostri sensi, piaccia o no, noi siamo servitori. E quando non serviamo i nostri sensi, che serviamo? L'estensione dei nostri sensi. La nostra famiglia, o i nostri figli, o nostra moglie, o nostro marito, o i nostri figli, o i nostri parenti, o la nostra comunità, l'estensione di io è mio è l'estensione di io. O la nostra comunità, la nostra città, la nostra nazione, il nostro mondo, la nostra razza. Siamo sempre spinti a servire un ideale. Qualunque sia il motivo, non possiamo esimerci dal servire. Questa è la prova lampante che noi siamo servitori, perché non possiamo separare da noi il servizio. Siamo vivi, non possiamo... E anche come piacere che deriva dal servizio. C'è più piacere a servire che a essere serviti. Quando qualcuno è servito, a un certo punto diventa frustrato perché non è soddisfatto e quindi comincia a castigare i suoi servitori. Vediamo questi grandi dittatori o questi personaggi, questi grandi padroni, che sono sempre frustrati e scaricano la loro frustrazione su coloro che lo servono, che li servono. Perché? Perché pensano, è colpa tua se io non sono felice, perché tu non mi stai, se non sono soddisfatto, perché tu non mi stai servendo bene. Ma non è così, è che noi siamo servitori, e la posizione di serviti ci dà fastidio, ci rende insoddisfatti. C'è molto più piacere nel dar piacere a qualcun altro che ricevere piacere personalmente. Anzi, è lì il piacere. È già insito, nel dar piacere a qualcun altro, nel dar piacere alla persona amata, è insito anche il nostro piacere. Ecco, questo è il significato, è proprio sinonimo di servizio. Perché? Perché noi siamo Jivera, Svarupa, significa noi Jiva, anime, Svarupa, la nostra forma originale, la nostra posizione originale. Krishnera, di Krishna, Nitya, eternamente, Dasa, servitori. Perché noi siamo per natura eterni servitori di Krishna. Adesso stiamo cercando di servire qualche altra cosa e il risultato è sofferenza. Ma appena torniamo di nuovo a servire Krishna, torniamo nella condizione naturale dove la felicità è un aspetto intrinseco della nostra natura, non è qualcosa che dobbiamo ricevere dall'esterno. È già insita la felicità lì, nell'agire secondo natura, secondo la nostra natura di anima spirituale. Allora, qui anima spirituale, anima realizzata e puro devoto è sinonimo. Noi siamo tutti devoti, ovvero servitori. Quando siamo contaminati dai desideri materiali non siamo più puri e dobbiamo sperimentare la sofferenza automaticamente come conseguenza. Ma quando diventiamo di nuovo anime realizzate, ovvero puri devoti, a questo punto sofferenza scompare e la naturale felicità dell'anima spirituale si manifesta di nuovo. E qui Prabhupada nel commento dice che per l'anima realizzata, per il puro devoto, il problema non si pone quando lasciare il corpo, come o dove dovrà lasciare questo corpo. Questa condizione che viene indicata con il termine morire in questo mondo materiale. Il termine morire indica lasciare il corpo. Per il puro devoto lasciare il corpo non è un problema, in qualunque momento, in qualunque luogo. Per lui non c'è nessuna differenza e nessun problema, perché comunque non sarà costretto a rinascere, a ritornare di nuovo all'interno di questo profondo pozzo dell'ignoranza dell'esistenza materiale. È già fuori praticamente, ha già raggiunto il Supremo, è già insieme a Krishna, perché non pensate, non dovete pensare che fuori del pozzo ci sia il nulla, questo è un pensiero veramente sciocco, se ci viene in mente cancelliamolo subito, cioè pensare che dentro il pozzo è pieno di cose, è pieno di varietà, fuori del pozzo invece nulla. Certo, questa è una logica proprio ferrea, una logica fortissima, chiunque pensa così è una persona che è dotata di una razionalità proprio ferrea, è proprio sciocco pensare così. Fuori del mondo materiale c'è l'infinita varietà dell'universo spirituale, la differenza fra questi due universi è che intanto l'universo materiale si trova dentro, come un pozzo, come un profondo pozzo che sta dentro l'universo spirituale, poi l'universo materiale è un luogo buio, pieno di ignoranza, dove esistono le cose significa energia che non possiede coscienza, le cose, nel mondo materiale esistono le cose, nel mondo spirituale esistono solo persone, esistono forme infinite, ma tutto è vivo, non c'è niente di inanimato, non c'è niente di insenziente, tutto è senziente, tutto è vivo, e quindi non esiste la morte, è semplice, morte significa inanimato, la materia è sempre morta. Materia sembra viva quando noi, anime vive, entriamo dentro, ma quando usciamo si vede che in effetti la materia rimane quello che è, morta. Prima era morta prima e morta dopo. Soltanto quando noi ci siamo dentro manifesta i sintomi della vita, ma li manifesta perché ci siamo noi dentro che siamo vivi. Come il vestito si muove perché ci sono dentro io. Se io esco dal vestito, il vestito rimane lì a terra, mucchietto, di stracci. Così, questo è il corpo. Anche questo non è difficile da capire. È abbastanza semplice. Quindi il puro devoto, per lui lasciare il corpo materiale non significa entrare nel nulla, significa entrare nell'infinita varietà del mondo spirituale, che è la posizione suprema, dove c'è Krishna, tutte le entità viventi, tutte le varietà del mondo spirituale, e tutto ruota intorno a Krishna nella forma di puro servizio devozionale. Non è difficile da capire comunque. Se qualcuno dice che non è così, allora noi lo invitiamo a dirci com'è invece. Se qualcuno dice questo lo dite voi, allora noi siamo curiosi nel sapere invece cos'è che dice lui. Se non è così, allora com'è? Ben venga un confronto, perché il confronto arricchisce sempre, no? Si dice così, giusto? Ecco, quindi. E invece coloro che non sono puri devoti, che mantengono ancora desideri materiali e quindi non sono anime realizzate, lasciando il corpo saranno costretti di fatto a tornare ancora nel mondo materiale, giù di nuovo, perché questi desideri verso le attività materiali e la gratificazione dei sensi di questo corpo materiale li costringe a rimanere legati qui dentro. È sciocco pensare che l'anima realizzata e il puro devoto sia infelice, mentre invece il materialista sia felice. È sciocco pensare così. Come potete pensare che così tante personalità elevate, personalità sante, no, vanno a cercare una condizione che è inferiore a quella della materia? Qualcuno pensa, ma voi non fate questo, non fate quello, non fate quest'altro, mentre noi lo facciamo, voi vi private di tanti piaceri, invece noi abbiamo piacere. Ma come potete pensare che dall'esempio di tante grandi personalità, di persone sante, così elevate, come potete pensare che queste personalità abbiano scelto una vita di sofferenza? Non sono mica masochisti. Al contrario, la sofferenza c'è nel mondo materiale, nella natura spirituale c'è soltanto la felicità. Felicità non effimera come quella che esiste qua, che altro non è che una momentanea riduzione della sofferenza. Qualcuno pensa che questa sia felicità nel mondo materiale, ma non c'è, è soltanto una momentanea, temporanea, effimera riduzione della sofferenza. Felicità significa piacere in continuo aumento che mai trova stasi e mai diminuzione. Sempre in continuo aumento, quindi non è di questo mondo materiale. Quindi coloro che sono puri devoti gustano una felicità così elevata che è impensabile per coloro che vivono la vita materiale. E sono tutte persone estremamente intelligenti. Come potete pensare che persone così intelligenti come loro abbiano scelto una condizione inferiore? È sciocco pensarlo, veramente. Soltanto uno sciocco può pensare di essere così intelligente da essere più intelligente di queste grandi personalità, più intelligente di Gesù Cristo, più intelligente di tutti gli Acharya, tutti i puri devoti. Come si fa a pensare così? Ci sono domande? Sì, ci sono domande. Rammento che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento di Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com. Radio Krishna è scritto radio, come radio, e Krishna K-R-I-S-H-N-A, Krishna, radiokrishna.com. E nel sito web troverete anche un collegamento diretto a Terni. Poi all'interno c'è una pseudo chat nella quale, se volete, potete scrivere delle domande alle quali risponderemo adesso. Grazie. C'è qualche domanda via internet?
Ci sono diverse domande.
Ah, leggi anche quelle indietro che magari abbiamo saltato.
Allora, c'è una prima domanda da parte di Carlo.
Sì, parla forte.
Dice: che significa Gora Premanande?
Gora Prema Anande, significa che tutti insieme nella misericordia di Goranga troveremo la più alta felicità. Goranga è un altro nome di Sri Chaitanya Mahaprabhu, per la sua misericordia. In effetti Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Goranga, colui che possiede il colore, le cui membra sono del colore dell'oro, oro fuso, Sri Chaitanya Mahaprabhu è una delle forme della Suprema Personalità di Dio. E che forma è? È la forma della sua misericordia senza causa. Quindi prema significa puro amore per Krishna. Significa che lui ci dona come per la sua misericordia senza causa, ovvero una misericordia che non richiede un pagamento. Significa che anche per chi non lo merita la ottiene, poi sta a lui farne il giusto uso, accettarlo o meno. E qual è questa misericordia? Il puro amore per Krishna. In altre parole, significa, è un augurio che proprio indica ciò che abbiamo letto e abbiamo detto nella piccola conferenza che abbiamo tenuto, ovvero ritornare nella felicità assoluta attraverso il puro amore per Krishna, tornare a essere puri devoti. Quindi Gora Premananda in effetti significa, è un augurio per tornare a essere puri devoti, anime realizzate, se accettiamo la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E che ci chiede di fare lui? Cantare Hare Krishna e far ascoltare il nome di Krishna agli altri. Va bene così? Grazie. Grazie per la domanda. Parla davanti al microfono a voce alta, perché mi hanno detto che si sente poco.
C'è una domanda sull'organizzazione del movimento.
Sì, dice, qual è?
Chi stabilisce l'organizzazione a Mayapur? Un devoto si può trasferire liberamente a Mayapur? In Italia ogni tempo è autonomo? Ogni devoto sceglie... Come sceglie il guru? Come si diventa devoti? E, Si può essere devoti senza essere mai stati in un tempio?
Queste sono tante domande, non è una sola. una per volta.
Allora.
Sì, questo vabbè, non riguarda direttamente ciò che abbiamo detto, però riguarda comunque...
Un'ulteriore domanda che si riferisce.
Certo.
Krishna dice che tra i quattro tipi di devoti ci sono i sofferenti, probabilmente poveri, storpi, ciechi, le figure che si rivolgevano a Gesù, che anche si rivolgevano a Gesù, è giusto?
Cominciamo da capo? Cominciamo dall'ultima? Tra questi quattro tipi di persone sono questi quattro tipi di persone sono considerate persone pie. Devoti intesi come persone pie, non puri devoti. Persona pia significa una persona che in qualche modo si sente spinta verso la suprema personalità di Dio. Allora, questi quattro tipi sono i curiosi, sono coloro che cercano la verità assoluta, coloro, i ricercatori della verità, della conoscenza, coloro che desiderano benefici materiali e coloro che soffrono. È anche vero che questi quattro aspetti sono presenti in tutti, però in percentuali diverse, quindi in base alla percentuale maggiore si identificano in uno o un altro di questi quattro gruppi. I curiosi, per esempio, coloro che sono curiosi e vogliono sapere, quando incontrano i devoti, perché siete rasati? Che significa il vestito che portate? Cos'è quel segno che avete sulla fronte? E così via. Fanno queste domande e ottengono risposte. Di solito, quello che accade di solito è che i curiosi, una volta soddisfatti della curiosità, se ne vanno a cercare qualche altra curiosità. Poi ci sono coloro che invece cercano la conoscenza. Allora, quando incontrano una fonte autorevole di conoscenza, fanno le domande, ottengono risposte. E quindi, alla fine, una volta ottenute le risposte, mettono in pratica ciò che hanno capito. Lo praticano ciò che hanno imparato e capito. Ciò che hanno conosciuto. Vivono, si mettono a vivere in accordo a ciò che hanno compreso. Poi ci sono coloro che invece desiderano benefici materiali, per esempio vogliono un buon lavoro, un aumento di stipendio, una bella, brava e buona moglie, un bello, bravo e buono marito, o vincere la lotteria, sì, e così via. E quindi pregano, si rivolgono, per favore, Signore, fammi aumentare lo stipendio, ti prego, cercano comunque qualche tipo di beneficio, migliorare le loro condizioni materiali. Di solito quello che succede è che quando ottengono questo, poi si accontentano e dicono, va bene, grazie, arrivederci, grazie, praticamente. E poi ci sono coloro che invece proprio soffrono, malattia, oppure in qualche modo ci sono dei luoghi terribili anche su questo pianeta dove c'è sempre la guerra, ci sono persone che nascono in mezzo alla guerra, vivono in mezzo alla guerra e muoiono in mezzo alla guerra, per loro è tutto guerra, fame, carestie, siccità, malattie, di tutto, magari nascono anche già malati, quindi anche loro si rivolgono, se sono persone pie, in quella situazione si rivolgono alla suprema persona chiedendo ti prego toglimi queste sofferenze, fammi uscire da questa condizione. Quello che succede più delle volte è che una volta ottenuto quello che vogliono anche loro arrivederci grazie. Quindi fra i quattro i più avvantaggiati sono coloro che in qualche modo cercano la conoscenza, perché una volta trovata vivono di conseguenza. Ma chiunque venga a contatto con la coscienza di Krishna, sia che appartenga a questi quattro tipi di persone pie, oppure che siano Duskritino Muda, Naradama, o Mayaya Paritya Gyana, anche se sono seguaci dell'illusione, oppure se sono personalità demoniache che sono proprio contro qualunque idea che esista una persona suprema, oppure che sono muda, che sono sciocchi, come gli asini. Perché gli asini sono sciocchi? Perché gli asini con il paraocchi si fanno caricare sulla schiena chili, 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 chili di peso, e poi camminano lungo la strada per chilometri e chilometri per arrivare fino alla destinazione, dove che cosa ottengono in cambio? Un po' di erba secca. E fanno tutto il giorno così, camminano a testa bassa, col paraocchi, guardando solo davanti, fino ad arrivare alla destinazione, dove poi il padrone per ricompensa gli dà un po' di erba secca. Cioè, allora perché sono stupidi? Poverini, sono poverini. No, sono stupidi, perché? Perché non si sono accorti che lungo la via era piena di erba fresca. Semplicemente di qua di là della strada era piena di erba fresca, potevano mangiarsi l'erba senza bisogno di portare questo peso. No? Invece sono considerati sciocchi per questo, quindi anche le persone che fanno, si comportano così, sono considerati come muda. Però anche questi personaggi, se vengono a contatto con la coscienza di Krishna, per la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gora Premanande, per la sua misericordia, ottengono in ogni caso di ritornare nella propria condizione originale di puri devoti. Quindi questa era l'ultima domanda. Adesso torniamo indietro, a ritroso.
Chi stabilisce l'organizzazione a Mayapur?
A Mayapur, Mayapur, per chi non lo sapesse, è una città spirituale praticamente dove si pratica la coscienza di Krishna a tempo pieno, e si trova nel distretto di Nadia, e è considerato un'espansione del mondo spirituale, perché Chaitanya, dove è apparso Sri Chaitanya Mahaprabhu, ha manifestato le sue attività. Quindi Mayapur in India, nella ISKCON, nell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, che si trova a Mayapur, l'organizzazione viene decisa da un gruppo di devoti che sono gli amministratori. E questo gruppo di devoti, che viene eletto dagli altri devoti, viene a rotazione. Ci sono devoti che prendono il posto di altri. Quando qualcuno è veramente esperto, è veramente bravo, può essere rieletto. Quindi c'è un gruppo organizzativo che si occupa di gestire le attività e i programmi di Mayapur. Poi al ritroso, ancora?
Può stabilire un devoto stabilmente? Ci può
sì, un devoto può stabilmente andare a vivere a Mayapur, ovviamente si deve inserire nelle attività, nei servizi che ci sono lì, però può andare a vivere stabilmente. C'è anche una parte della città dove ci sono proprio le case dove vivono anche le famiglie sposate dei devoti, che hanno deciso di acquistare o fabbricare la casa lì e vivere lì, perché lì ci sono anche tanti eventi costantemente durante l'anno. Però di solito non rimangono sempre lì, perché chi rimane a Mayapur rimane catturato dalla stessa mentalità, dello stesso desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è quello di diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Quindi se rimangono a Mayapur per un po', poi sentono il desiderio di andare in giro per il mondo a parlare di Krishna a tutti coloro che non lo conoscono, quindi fanno avanti e indietro. Poi il ritroso sempre.
In Italia ogni tempio è autonomo?
In Italia ogni tempio è autonomo come amministrazione. Tutti i tempi della ISKCON c'è un consiglio direttivo di devoti anziani, che anch'esso viene eletto a rotazione, che si assicura che in tutto il movimento, in tutto il mondo, ci siano le stesse regole, cioè che tutti i templi siano non atipici, tutti i templi siano standard, secondo le istruzioni del nostro maestro spirituale, Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Siddhartha Prabhupada. Però dal punto di vista amministrativo ogni tempio è autonomo, è incorporato localmente dove si trova, gestisce in maniera completamente autonoma, con un presidente del tempio, un segretario, un tesoriere e consiglio del tempio, tutto composto sempre da devoti più anziani e iniziati, e che però anche questo viene eletto regolarmente a rotazione. Poi?
Come sceglie un devoto il guru?
Allora, il Krishna fa incontrare il maestro spirituale al devoto, e il maestro spirituale, puro devoto, fa incontrare Krishna al devoto. Quindi, Krishna ti fa incontrare il maestro spirituale, e il maestro spirituale ti fa incontrare Krishna, così è come funziona. E la scelta è una scelta reciproca, nel senso che alla base di tutto ci deve essere la sincerità. Sincerità significa che noi non cerchiamo la nostra verità, ma cerchiamo la verità così com'è, non la verità come pensiamo noi o come andrebbe bene a noi, no, la verità così com'è. E quando incontriamo la verità così com'è, anche se non ci piace, se siamo sinceri, l'accettiamo lo stesso e la mettiamo in pratica, per poi scoprire che comunque la verità così com'è per noi è sempre la cosa migliore. Come una persona malata che, per esempio, l'itterizia, quando sente il sapore dello zucchero, sente un gusto amaro. La cura però è mangiare lo zucchero candito, cura l'itterizia. Quindi, continuando a prendere lo zucchero, poi si accorgerà che in effetti il gusto dello zucchero è molto dolce e non è per niente amaro. Quindi così si sceglie. Si sceglie con sincerità, cercando colui che può darci la coscienza di Krishna così com'è, e non che consente o ci dice quello che noi piace sentirci dire.
Poi c'è come si diventa devoti e si può essere...
Se poi nella ISKCON, forse la domanda era come si sceglie un maestro spirituale all'interno del movimento ISKCON. Non so se questa, comunque se questa fosse stata la domanda, all'interno del nostro movimento ci sono devoti, discepoli di Srila Prabhupada, che si sono presi questo onere di prendersi cura in maniera diretta la responsabilità dei nuovi devoti, e questo stesso gruppo di devoti, corpo governativo della ISKCON, si assicura che questi devoti che hanno scelto di offrire questo servizio siano nel giusto standard per poterlo offrire. Qual è il giusto standard? È semplice: nel nostro movimento si è guru tanto quanto si rappresenta il fondatore del movimento, che è Srila Prabhupada. Tanto più si rappresenta Prabhupada, tanto più si è maestri spirituali. E in che modo si rappresenta? Si rappresenta nelle parole, ripetendo ciò che lui ha detto così come lui lo ha detto, senza aggiungere, senza togliere, senza trasformare, insomma. E nei fatti, agendo così come lui ha agito, nel prendere le sue direttive, le sue direzioni, nel diffondere, su come diffondere la coscienza di Krishna, senza inventare niente, senza diventare solisti come in un'orchestra, se ognuno si mette a suonare come vuole, viene fuori cacofonia. Nell'orchestra ognuno deve suonare la sua parte. E così all'interno di questo movimento ogni devoto deve fare la sua parte. E qual è la parte? Quella che il direttore dà. E chi è il direttore? Srila Prabhupada. Perché? Perché è il puro devoto attraverso il quale Krishna manifesta la sua volontà. Krishna manifesta le sue volontà attraverso i suoi puri devoti. È semplice, eh? Cioè, questa catena si chiama parampara in sanscrita, una catena di maestro, discepolo, maestro, discepolo, maestro, discepolo, che è trasparente. In che modo è trasparente? Perché nessuno aggiunge, nessuno toglie, nessuno cambia. Quindi parte da Krishna e arriva fino a noi così com'è, come la Bhagavad Gita. Questo sottotitolo, così com'è, non è un vezzo, così com'è. Perché ci sono tante versioni della Bhagavad Gita, ma non sono così com'è, dove ognuno dà le proprie interpretazioni. Per esempio, c'è qualche impersonalista che quando Krishna dice arrenditi a me, diventa mio devoto, E lui dice, quando Krishna dice sorprenditi a me, non intende dire Krishna Krishna, ma intende dire al non nato, l'assoluto, l'eterno, l'infinito che è dentro di noi e che siamo noi. Quindi dobbiamo renderci a noi, in altre parole, secondo la loro speculazione. Quindi quella non è la Bhagavad Gita così com'è. Quello non è più Krishna che parla, è lui. Chi lo vuole seguire lo segue, buona fortuna. Però, così com'è, è fondamentale. Questa è la parampara è tutta così com'è, significa Krishna parla e insegna, la suprema personalità di Dio dice e tutti coloro che ripetono, ripetono senza aggiungere, senza togliere, senza cambiare in pratica. Quindi attraverso questo canale trasparente, anche noi che siamo qua giù, in questo pozzo nero dell'ignoranza, possiamo vedere Krishna e tutto ciò che lo riguarda, la verità assoluta. Se qualcuno in mezzo si mette, se qualcuno si mette di mezzo, diventa opaco e non si vede più. Quindi questo è il puro devoto. Quindi l'importante è essere attenti nello scegliere come maestro spirituale un puro devoto. Ma all'interno della ISKCON il problema non sussiste, perché il puro devoto, Srila Prabhupada, è il fondatore Acharya, e quindi tutti coloro in questo movimento che vogliono o che si sentono di offrire questo servizio di maestri spirituali, devono fare riferimento a lui. Quindi noi abbiamo parametri di valutazione, ci sono i suoi libri, i libri di Prabhupada li possiamo leggere, anzi dobbiamo leggere i libri di Prabhupada e poi valutare. Quindi se la domanda è come si sceglie leggendo molto profondamente, attentamente i libri di Srila Prabhupada. Questo richiesto un po' di più, però se qualcuno magari si pone la domanda, speriamo di aver risposto in maniera sufficiente. Poi?
L'altra domanda è come si diventa devoto?
Devoto non si diventa, devoto si ritorna, si risveglia la coscienza di Krishna. Il maestro spirituale non viene per insegnarci qualcosa di nuovo, non c'è niente di nuovo, lui viene solamente per risvegliare la nostra coscienza originale, la nostra originale coscienza di Krishna, che adesso è coperta dall'illusione materiale. Seguendo le sue istruzioni, si risveglia la coscienza di Krishna, seguendo le istruzioni del maestro spirituale. Questo significa iniziazione. Iniziazione è quando iniziamo a seguire le istruzioni del puro devoto di Krishna. Quindi non è che si diventa devoti, ma si ritorna nella nostra posizione di devoti semplicemente seguendo le istruzioni di un puro devoto. A contatto con lui si risveglia la coscienza di Krishna. È come se noi prendiamo un pezzo di legno e lo mettiamo vicino a un pezzo di legno acceso con il fuoco presente nel secondo pezzo di legno si risveglia e quindi si infuoca anche lui e prende fuoco anche lui. Così, a contatto con un puro devoto di Krishna, il puro amore per Krishna che è presente in ognuno di noi, addormentato, si risveglia.
Si può essere devoti anche se non si è stato mai al tempio, o meglio, si può essere devoti senza essere mai stato in un tempio?
Sì, si può essere devoti senza mai essere stati vissuti in un tempio, però è più facile vivere in un ambiente dove tutto aiuta a ricordare Krishna, più facile. Anzi, è fondamentale il contatto con i devoti, quindi dentro il tempio, le mura o fuori delle mura del tempio, l'importante è associarsi con i devoti, con i puri devoti. Puri devoti sono anche coloro che seguono il puro devoto, possono essere puri devoti acerbi, non maturi, ma sempre puri devoti sono, perché non hanno altro interesse. Come un frutto, una mela acerba, una mela matura, la mela acerba non possiamo dire che non sia una mela, è una mela. Però è diverso il colore, il sapore, l'odore. La mela matura è più colorata, più colorita, più profumata, più dolce. La mela acerba non ha tanti colori, è un po' è aspra, come si dice, allappa, è aspra. Però sempre mela è, se gli diamo tempo diventa matura. Bisogna stare lontani dalle mele marce e a contatto con le mele buone. Parla davanti al microfono, voce alta, per favore.
Ringraziamo Franco per queste
grazie domande. Franco, per tutte queste domande, veramente, veramente. Sì, ci ha dato modo di chiarire per tanti altri.
Un saluto particolare a Danilo e a Lilananda di Roma.
Lilananda.
E poi ci sono altre domande.
E Danilo.
C'è Walter. Haribol, prima dell'avvento del movimento Hare Krishna in Occidente, ogni tentativo dell'uomo di raggiungere il Supremo è stato un tentativo andato a vuoto. E qualcuno può esserci riuscito in... o qualcuno può esserci riuscito in altre forme di fede, o è sempre stato un fallimento?
Ah, quindi è una domanda, non un'affermazione. Capito? No, la coscienza di Krishna è la coscienza di Krishna, non è un tipo di fede. La religione intesa come un tipo di fede non è esattamente la coscienza di Krishna. La religione è più riferita all'attività pie, cioè comportarsi bene in questo mondo secondo le leggi di Dio. E per vivere bene in questo mondo da esseri umani, perlomeno, e non da animali. Ma vivere bene in questo mondo non è possibile. Quindi se la religione non porta a risvegliare il puro amore per Krishna, quella religione è una religione materiale. Infatti Dio di quale religione è? Religione è intesa come un tipo di fede, è un'identificazione sbagliata con il corpo materiale e con il luogo, tempo, circostanza, tradizione, certo periodo storico, sociale. Tutti i puri devoti hanno portato alla religione eterna, come diventare eterni, risvegliare il proprio amore per Krishna, ritornare a essere eterni servitori di Krishna. Questo è il significato della religione. Meno di questo è un altro desiderio materiale, ovvero voler comportarsi bene per vivere meglio dopo la morte. Andare in un luogo paradisiaco dove c'è tanta gratificazione dei sensi, dove uno può gioire così tanto, questo è ancora un desiderio materiale, più elevato ma sempre materiale. Mentre invece il puro devoto è il puro devoto, non appartiene a nessuna religione. In qualunque tempo, in qualunque luogo, in qualunque circostanza, in qualunque tradizione, in qualunque tipo di civiltà, non ha importanza, un puro devoto è un puro devoto. È al di là di ogni designazione materiale. Quindi, chi è sincero nella sua ricerca, chi è sincero nella sua ricerca della verità, avrà l'occasione sempre di incontrare un puro devoto. Sempre. In qualunque tempo, in qualunque circostanza, senza neanche bisogno di andare sulla cima dell'Himalaya, oppure in mezzo alle foreste dell'Africa nera, non c'è bisogno. Appena noi manifestiamo il desiderio sincero, Krishna ci manda il suo puro rappresentante. Funziona così. È scientifico. Quindi sì, in ogni epoca, in ogni luogo c'è sempre stata la possibilità, ci sono sempre state persone che hanno raggiunto la condizione di anima realizzata. Puri devoti, ma in questo caso è un po' particolare perché adesso è aperto a tutti, alle masse. Il signore Chaitanya Mahaprabhu ha visto che non c'erano più tante persone qualificate e ha detto va bene, allora lo regaliamo a tutti, gratis. Nessuno è in grado di pagare, nessuno è in grado di fare ciò che è necessario per uscire da questo condizionamento dell'ignoranza e quindi ha deciso di regalare a tutti. Sarebbe sciocco non approfittare. Questo c'è proprio c'è proprio una distribuzione gratuita, non succede sempre. Grazie Walter.
C'è una domanda un po' lunga di Swami. Se dovremmo seguire la nostra natura, perché non mettere al primo posto nei nostri sentimenti i nostri figli, visto che si tratta di un sentimento naturale a differenza di quello per Dio? È l'amore tra i figli e i genitori.
Intanto, già c'è proprio, non è vero, l'amore verso i figli non è un sentimento naturale a differenza di quello per Dio. L'amore verso i figli è l'amore che abbiamo per Dio, che è rivolto in maniera indiretta, cioè è un riflesso distorto dell'amore per Dio, che noi manifestiamo verso i figli. Poi quando diciamo i nostri figli abbiamo già sbagliato, perché i nostri figli di quale vita? Noi non siamo il corpo, l'espansione del nostro corpo non è neanche... Noi non siamo il corpo e l'espansione del nostro corpo non sono la nostra espansione. Il corpo materiale, la parola figli intesa come i corpi materiali è sbagliata. Figlio, uno non dovrebbe neanche diventare padre o genitore comunque, o madre, se non è in grado di liberare coloro che sono sotto la sua tutela dalla nascita e dalla morte. Se non è in grado di liberarli dalla sofferenza del mondo materiale, se non è in grado di dargli le informazioni necessarie per uscire dalla sofferenza del mondo materiale, non dovrebbe fare figli. Tant'è vero che coloro che lo fanno, il più delle volte si trovano che i figli gli si ribellano contro. E dicono, perché mi hai messo al mondo? Succede. C'è stato un periodo, non tanto tempo fa, in cui succedeva spesso, negli anni 60, 70, succede ancora però, era ancora più evidente. Quindi è sbagliato il presupposto, è l'amore per Krishna che è presente in ognuno di noi e che nel mondo materiale si riflette in maniera distorta verso altre persone o verso addirittura anche le cose, coloro che si innamorano delle cose. Sono persone così attaccate alla loro casa che quando lasciano il corpo riprendono corpo di albero davanti alla loro casa. Avete mai visto queste grandi palme di fronte a queste ville antiche? Uno nasce di nuovo lì, così attaccato alla casa. Uno diventa attaccato alla casa, alle cose e alle persone, ma è un riflesso distorto.
È l'amore tra i genitori ad essere naturale, nessuno lo deve insegnare a nessuno. Ogni essere vivente lo possiede.
Io ho già risposto nella prefazione, io ho già risposto nella premessa. Sì. Tutto questo amore, basta. Questo amore, la parola Swami, questo amore è una parola che non, amore nel mondo materiale non esiste. Nel mondo materiale l'amore originale che abbiamo per Krishna si distorce e si riflette in un altro modo e viene denominato come lussuria. Può essere lussuria sofisticata e lussuria, diciamo, sottile come lussuria grossolana, sempre lussuria è attaccamento. Di questo mondo materiale è un riflesso distorto dell'attaccamento che abbiamo per Krishna, quello vero.
Quindi poi
parla davanti al microfono, per favore, perché mi dica, no, parli di lato, devi parlare di fronte, quella è direzionale, ecco, altrimenti non sento.
Quindi dice nessuno lo deve insegnare a nessuno, cioè l'amore tra i figli e i genitori. Ogni essere vivente lo possiede sin dalla nascita. Mentre quello verso di Dio non è per niente naturale, ci deve essere, fra virgolette, messo in testa da qualcuno. Perché poi ci dicono di mettere in secondo piano questo sentimento innato e mettere al primo posto l'amore per Dio? Perché nello stesso modo non nasciamo con l'amore per Dio se è davvero questa la strada da seguire?
Ti sei messo in collegamento da poco, non hai sentito la parte prima. Noi non nasciamo, noi siamo anime spirituali eterne, non nasciamo, la condizione del mondo materiale è una condizione malata, siamo caduti dentro il pozzo nero dell'esistenza materiale, è una condizione malata, questa è illusione, noi non nasciamo, noi siamo eterni, e l'amore per Krishna è eterno, non è qualcosa che è innaturale, ma dentro questo mondo materiale, sotto l'influenza dell'illusione, questo amore per Krishna si riflette in maniera distorta. E quindi nascono tutti gli amori di questo mondo materiale. I cosiddetti amori del mondo materiale, altro non sono che il puro amore per Krishna che si riflette in maniera distorta. Come se noi avessimo uno stagno dentro in un prato in mezzo a un bosco, e noi andiamo un bosco, cioè un prato in mezzo a uno stagno, se noi andiamo a un laghetto, vediamo, e nel laghetto vediamo tutto riflesso, vediamo gli alberi al contrario, il sole che sta giù sotto, le nubi che stanno sotto, il cielo che sta sotto, vediamo tutto al contrario. E se c'è un po' di brezza, vediamo anche distorto perché l'acqua si muove. Se noi ci identifichiamo con quella condizione e pensiamo che quello sia vero, il riflesso di quello che c'è intorno, quello che succede è che tutto si travisa. Per esempio, se volessimo salire su un albero, riflesso, andremo sempre più in basso, ci arrampicheremo su questo albero che sta sempre più sotto, andremo sempre più sotto l'acqua invece che uscire fuori. Così tutti gli attaccamenti materiali sono esattamente la stessa cosa. Ogni volta che noi parliamo di amore materiale, ci stiamo dirigendo sempre più profondamente dentro l'esistenza materiale. Non è naturale, è innaturale, ecco perché poi si soffre. Ecco perché il distacco specialmente per far soffrire, perché questo distacco è causato dall'energia materiale, il tempo tutto distacca, il tempo stacca tutto. E dentro questo mondo materiale il tempo la fa da padrone, e per noi sotto l'influenza del tempo tutto diventa sofferenza. Ma quando lo stesso amore viene diretto verso Krishna, che invece è la fonte naturale verso la quale noi dobbiamo rivolgerci, e non è che ci viene messo in testa da qualcuno. È come se una persona perde la memoria e trova qualcuno che lo conosce. Una persona che ha perso la memoria, non sa neanche chi è, se trova qualcuno che lo conosce, gli dice: ma guarda che tu sei tal dei tali, abiti in questa casa, vieni con me, lo porta alla casa, cioè, questa è tua moglie, questi sono i tuoi figli, questo è il tuo lavoro. Cioè, qualcuno che lo conosce non è che gli mette in testa delle cose, gli fa ritornare in mente le cose che aveva dimenticato, è diverso, non c'è niente di nuovo. Quindi il puro devoto di Krishna non è che mette in testa delle cose, il puro devoto di Krishna fa in modo che la nebbia se ne vada e tutto ritorni a essere chiaro. Ma ci sono già, il puro amore per Krishna è già presente in ognuno di noi, mentre non è presente l'amore verso le cose materiali. Ma a contatto con la materia, questo puro amore per Krishna si riflette in maniera distorta nella materia. Distorta, il riflesso distorto significa perverso, è una perversione. Per quanto possa essere elogiato e glorificato dai poeti, è una perversione. Perché l'anima spirituale nulla ha a che vedere con il mondo materiale, nulla. Noi non nasciamo, questo mondo non è il nostro mondo, non è che noi iniziamo da qua e poi da qua dobbiamo tornare, fare tanta fatica per tornare, per andare poi nel mondo spirituale. Non è così. Il mondo spirituale è la nostra condizione originale, noi da lì veniamo. E ci troviamo adesso in una condizione anomala, questa in mezzo al buio del mondo materiale. Quindi non si tratta di lasciare qualcosa di naturale per qualcosa di artificiale. Esattamente il contrario, noi prendiamo per naturale ciò che è artificiale e per artificiale ciò che è naturale. Questo succede, capito? Noi prendiamo tutto al contrario, perché? Perché stiamo fissi, concentrati sul riflesso distorto. Il riflesso che significa? Tutto al contrario. Poiché noi vediamo tutto, prendiamo tutto al contrario, pensiamo che sia naturale scendere giù, 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 invece che salire su, su, su. Ma è proprio l'opposto. È l'opposto.
Poi c'è un collegamento che dice sempre lui, se mi è permesso dire la mia, credo sì. Che non avere una risposta ad una domanda non rende uno una qualsiasi altra risposta corretta. Se nessuno riesce a spiegare, fra virgolette, come stanno messe le cose, non per questo le cose stanno messe per forza, come dice qualcun altro. Io credo che esista la possibilità che nessuno sappia, fra virgolette, come siano messe le cose.
Questo solo Dio lo può dire. Quindi se tu dici questo, significa che tu pensi di essere Dio. Se tu dici poiché io non lo so, significa che nessuno lo sa, significa che tu pensi di essere Dio, che nessuno può essere uguale o superiore a te. Invece stai sbagliando, anche la logica è sbagliata. Il fatto che esistono le domande significa che esiste la risposta. Non è che le domande esistono prima della risposta. Esiste prima la risposta, la domanda si pone in quanto noi non la conosciamo, ignoranti. L'ignoranza genera la domanda, non lo so e lo chiedo. Ma il fatto che esista la domanda è anch'essa di per sé una prova forte, una logica fortissima che ci fa comprendere che esiste la risposta. La risposta viene prima, la domanda viene dopo, non viceversa. Poiché esiste la risposta, a noi ignoranti si pone la domanda. E il fatto che tu dica che se tu non la conosci, quindi tu dici, anzi, io sono convinto che nessuno possa dare le risposte, questo significa che tu ritieni, se ci pensi è così, significa che tu ritieni di essere il supremo. Significa, siccome io non la so e non conosco nessuno che la conosce, significa che allora nessuno la conosce, ma è una logica fallace. Non è che se l'elefante è un animale, l'elefante ha la proboscide, allora significa che tutti gli animali hanno la proboscide. Non è così, è una logica fallace questa. Pensaci, vedrai, ragionaci sopra, vedrai che è così. E comunque la coscienza di Krishna non è una risposta basata su una interpretazione personale, su un tipo di fede. È scienza, tant'è vero che a differenza della filosofia ti dà un metodo di verifica. Se tu metti in pratica ottieni il risultato e quindi puoi fare la verifica. Come ad esempio se studi la chimica, l'insegnante di chimica ti può dire idrogeno, ossigeno, catalizzatore, risultato acqua. Ecco, questo è un dogma come la fede religiosa, tu puoi accettare o meno. Poi lo stesso insegnante di chimica ti dice così è costituito l'idrogeno, così è costituito l'ossigeno, così nell'elemento catalizzatore si formano questi legami e così come risultato si tiene l'acqua. E questa è come la filosofia, la logica, ti fa vedere con l'intelligenza. E già la tua convinzione, allora la tua fede non si appoggia più su qualcosa di cieco, ma si appoggia su qualcosa di consistente in quanto c'è una razionalità, una logica forte. Poi l'insegnante di chimica ti porta nel laboratorio dove c'è l'ossigeno, dove c'è l'idrogeno, c'è l'elemento catalizzatore, dove tu puoi fare l'esperimento mettendo insieme ossigeno e idrogeno e vedere che viene fuori l'acqua. E questo si chiama esperienza. Quindi religione, filosofia e esperienza, separate l'una dall'altra, non ti danno conoscenza, ma tutte e tre insieme sì, tutte e tre messe insieme ti danno conoscenza. E questa è la coscienza di Krishna. Quindi non è un'altra religione, non è un'altra filosofia, non è un'altra esperienza, è la scienza della realizzazione spirituale. Poi tu puoi intelligentemente verificare, oppure puoi dire no, non mi interessa perché ho altre cose più importanti da fare, però questa è un'illusione perché il tempo, qualunque cosa più importante tu abbia da fare, la distruggerà.
Poi c'è una domanda di Giovanni che dice, ma quando...
Non voglio spaventare nessuno, però è così.
Quando finirà questo inferno di mondo, Giovanni?
Finisce mai, eterno. È eterno. Il mondo materiale è eterno come il mondo spirituale, nel senso che si trasforma eternamente, ma eternamente esiste. Ma noi possiamo uscire. Come siamo entrati, così possiamo uscire. Siamo entrati dimenticando Krishna, possiamo uscire ricordando Krishna. Molto semplice.
C'è una domanda di Pietra.
Di Pietra?
Sì.
Hare Krishna.
Dice, nella provincia, nella mia provincia, a distanza di pochi mesi, si è impiccata prima la figlia e poi, dopo pochi mesi, anche la mamma. Vorrei sapere il suicidio, com'è considerato da Krishna e quale è il destino di queste anime?
Suicidio è un tentativo di fuga, come uno che vuole evadere dalla prigione, ma non funziona. Viene catturato di nuovo e riportato dentro. E normalmente che cerca di evadere, quando ritorna, anche se era vicino ad aver scontato tutta la pena, quando lo riprendono, aumenta di nuovo. Quindi non conviene. Un po' sufficiente? Che fine fa? Normalmente chi lascia il corpo materiale fuori tempo perché è così frustrato che non lo vuole più, però non abbandona i desideri materiali, abbandona il vuole lasciare il corpo perché è frustrato, perché non riesce a soddisfare i desideri suoi. Perché è così frustrato, soffre così tanto che alla fine preferisce abbandonarlo. Abbandona il corpo ma non i desideri, quindi rimane in uno stato intermedio. Rimane con il corpo del desiderio. Come esiste il corpo di carne e ossa che ci avvolge anche un corpo sottile, fatto di mente, intelligenza e falso ego. Dove risiedono ancora i nostri desideri materiali e quindi è una condizione ancora peggiore. Viene definita da noi qui in questo mondo con un termine come fantasma, i fantasmi, come in un corpo nel quale viviamo i nostri sogni. Quando noi sogniamo di notte viviamo in un corpo fatto di mente, ecco, si rimane in quella condizione dove non si riescono a soddisfare i desideri grossolani e quindi la sofferenza aumenta, fino a che poi non succede qualcosa per cui si rientra di nuovo in un corpo di carne e ossa. Però non conviene, decisamente non conviene, non è una condizione piacevole, non è che Krishna intervenga in tutte le cose del mondo materiale direttamente, c'è l'energia materiale che funziona per conto suo, come lo Stato, non è che il Presidente della Repubblica o il Primo Ministro intervengono in ogni cosa, ci sono le leggi, poi la prigione per esempio c'ha le leggi al suo interno che vengono rispettate. E così il mondo materiale in questo caso funziona come se fosse una prigione. se uno cerca di evadere, peggiora la propria situazione. Hare Krishna, grazie dell'ascolto. Srila Prabhupada ki jai.